when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. As the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Le 15.02 di martedì 4 febbraio, benvenuti a una nuova puntata della Giusta Frequenza. La radio dei giovani, gestita dai giovani per un mondo più giusto. Oggi martedì, consuete rubriche di scienza, di musica, anche qualche podcast interessante, ma diamo il benvenuto all'altro ospite di questa trasmissione, il nostro fonico, nonché regista, microfonato, Emanuele Floris.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao Tommaso, ben ritrovato.
Eccoci, ben ritrovati in questo martedì che Flo mi ha detto sa diluio questo martedì.
Beh, noi siamo qui a Roma in via Nazionale 5 e devo dire che le temperature non scherzano, ci anticipano una primavera che credo sia alle porte a questo punto.
Esatto, i giorni della merla non sono stati effettivi, i giorni della merla, il freddo almeno da noi non si è sentito, quindi sì, si preannuncia almeno qui in centro Italia una bellissima primavera.
È vero che stranamente poi queste giornate che il pomeriggio ci presentano temperature vivibili, piacevoli, quasi da parco, non ti dico da mare, alla fine la sera però ci fregano sempre. Sempre con quel freddo invernale che dice sono comunque qui, ragazzi, non vi distraete.
Esatto, non vi distraete, portatevi dietro una sciarpa perché comunque può servire soprattutto per chi insomma magari va sui motorini, cose eccetera, viene investito dal vento.
Faccio parte di loro, parte di loro, e devo dire che se esco troppo leggero la sera
La sera non sei al meglio delle tue forze, ma bisogna essere invece al meglio delle forze, soprattutto quando si è in radio, mantenere una voce che sia il più possibile seducente.
Esatto,
quindi la mia in questo caso, ma anche la
cosa usi per tenere la tua voce così suadente?
Allora, la mia voce così suadente non ti so dire, non ho mai utilizzato medicinale o altro, appena al massimo quando ho mal di gola avrò fatto dei cosiddetti suffumigi, sai? Quando ti metti sull'acqua bollente, ti metti il panno sopra e respiri così ti passa il mal di gola, o altrimenti un bel tè caldo di quelli che proprio ti brucino la gola il più possibile.
Su questo spoilererei alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori il nostro tè indiano con biscotti inglesi che ci facciamo dopo la trasmissione, così in una sorta di strano colonialismo della pausa tè.
Esattamente, quando uno deve fare una riunione di redazione di solito si mette comodo, cerca di analizzare il più possibile, ma noi lo facciamo anche tenendo conto delle nostre esigenze, quindi le nostre esigenze sono bersi un tè e intanto parlare della redazione, parlare delle riunioni di progettazione. Ecco, questo è sicuramente interessante. Ma partiamo subito, come di consueto abbiamo da raccontarvi la nostra giusta notizia.
La giusta notizia.
La giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi riguarda il cessate il fuoco unilaterale annunciato dai ribelli filo-ruandesi del Mouvement du 23 mars. Il cessate il fuoco arriva dopo un'offensiva nella Repubblica Democratica del Congo culminata nell'occupazione di Goma, il capoluogo del Nord Kivu, lo scorso 27 gennaio. Come riporta il Sole 24 Ore, le milizie sostenute ufficiosamente da Kigali hanno indetto la tregua per motivi umanitari in seguito alle richieste di un corridoio sicuro duro per le centinaia di migliaia di sfollati provocati dall'ultima fiammata del conflitto con le forze regolari di Kinshasa. Il gruppo armato ha fissato il via al cessate il fuoco al 4 di febbraio, anche se non sono note ancora le reazioni del governo congolese. L'Agenzia Sanitaria delle Nazioni Unite ha registrato un bilancio di almeno 900 vittime negli scontri della scorsa settimana a Goma, in un crescendo di violenze che ha sollevato sempre più appelli alla tregua nella comunità internazionale. L'ultimo era stato lanciato dagli stati dell'Africa Australe Orientale in vista del summit congiunto sulla crisi congolese del 7 e 8 febbraio a Dar es Salaam, Tanzania. Le origini del conflitto, come detto, risalgono quindi alla fine di gennaio, quando il gruppo M23 ha fatto irruzione a Goma, dichiarando nell'arco di alcuni giorni la presa della città e il controllo di uno snodo vitale come l'aeroporto. L'assalto ha suggellato un'avanzata in corso da alcuni mesi sullo sfondo del conflitto fra gli M23 e l'esercito regolare congolese, affiancato dai miliziani Wazalendu, patrioti swahili, e i Peacekeepers della missione ONU MONUSCO e di quella della Southern Africa Development Community. Le tensioni sono vecchie di decenni, ma si sono riscaldate di nuovo 2 anni fa, nel 2022, in un circolo di accuse e di sospetti fra RD Congo, Ruanda e Uganda. Kishana imputa a Kigali il sostegno ai miliziani Tutsi di M23 con la sponda dell'Uganda. Il Ruanda ha sempre negato un coinvolgimento diretto, ma il suo ruolo viene dato per scontato da diversi partner internazionali, complice la presenza certificata dall'ONU di circa 4.000 soldati ruandesi oltre il confine congolese. Sul campo gli M23 sono fronteggiati da una coalizione fra l'esercito regolare, i caschi blu ONU della missione MONUSCO in ritiro nel 2024 e i Wazalendo, i patrioti di Swahili, una compagine di gruppi armati locali che hanno finito per essere assorbiti nel perimetro delle forze filogovernative. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins. Oh, questa è la nostra giusta notizia di oggi. Oggi devo dire però io sono molto molto curioso di una delle nostre consuete rubriche, quella di Indie Break. Ovviamente non prima ci sarà un ascolto di una musica, ma sono particolarmente incuriosito, proprio perché vi do un piccolo anticipo: parlerà di tutti i vincitori dei Grammy. Si sa, in questi giorni non si fa che parlare di questo, anche di look scandalosi che ci sono stati sul red carpet, uno in particolare diciamo che insomma è saltato agli occhi di tutti. Quindi non vedo l'ora di sapere cosa ci avrà preparato il nostro Luca Lovisetto. Ma intanto 15:09, pausa musicale per noi e poi torniamo.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza. We'll be right back.
west side as the dust flies, watch it burn.
Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Indie Break.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena internazionale. Dopo averci provato per tanti anni, alla fine Beyoncé ce l'ha fatta. La cantante di Houston ha vinto il premio per l'album dell'anno ai Grammy con Cowboy Carter. Beyoncé è sia l'artista più premiata della storia della manifestazione, sia quella con più candidature, ma non aveva mai vinto la categoria Best Album, una vittoria che ha voluto dedicare a Miss Martell in riferimento a Linda Martell, la prima donna nera a suonare al Grand Ole Opry, un programma radiofonico settimanale di musica country che viene trasmesso dal vivo sulla radio WSM di Nashville. A proposito di trasmissioni radio, questo disco, che ricordiamo è un disco country e in qualche modo di rottura rispetto alle sonorità della carriera di Queen Bey, era stato molto criticato dagli esponenti storici del country, una musica che negli Stati Uniti e soprattutto nella Bible Belt è eseguita, interpretata e ascoltata per lo più da una fascia della popolazione repubblicana. Il solo fatto che Beyoncé fosse stata trasmessa in queste radio aveva creato polemiche, aveva scatenato una levata di scudi da parte dell'estrema destra statunitense. Beyoncé è stata premiata dalle mani di Taylor Swift, che quest'anno non ha vinto nemmeno un premio, secondo premio più importante, ovvero quello per Recording of the Year, registrazione dell'anno, è andato al rapper Kendrick Lamar per Not Like Us, uno dei brani scritti nell'ambito della faida a colpi di rap contro Drake, il dissing che quindi si è concluso con la vittoria a Los Angeles del rapper di Compton, che ha dedicato alla città il brano e la vittoria. Il discorso forse più rilevante della sera è stato quello di Chappell Roan, premiata come miglior artista emergente, e che ha fatto un lungo discorso sulle storture dell'industria musicale, invitando gli artisti ad unirsi e a sindacalizzarsi, un discorso che è stato poi ripreso anche dalla UMAW, un sindacato che riunisce alcune tra le etichette e le band indipendenti statunitensi, che hanno ripostato le parole di Chappell Roan. Una serata quindi che si è poi conclusa con un'altra delle vittorie più telefonate, ovvero quella della rapper Doechii come miglior album rap dell'anno, una vittoria che dicevamo era appunto telefonata proprio perché negli ultimi mesi le sue quotazioni erano salite alle stelle dopo un'esibizione stellare all'NPR Tiny Desk e una sua crescita in classifica per Alligator Bites Never Heal, pubblicato qualche mese fa dalla Top Dog Entertainment di Kendrick Lamar, ma che solamente a fine del 2024 aveva raggiunto il pubblico che meritava. Sempre rimanendo in tema Grammy, i tre premi a Brat di Charlie XCX sono una notizia in qualche modo, perché è un disco che ha monopolizzato l'opinione pubblica e la cultura pop dello scorso anno, e in secondo luogo anche perché i Grammy non molto spesso riescono a rappresentare il meglio della musica statunitense, ma quest'anno sembrano averlo fatto un po' con premi a St. Vincent, Chappell Roan, Doechii come miglior album rap, insomma dando una rappresentazione della Stati Uniti lontanissima dall'America bianca e macista di Donald Trump, che posta storie e post razzisti e problematici sui canali ufficiali della Casa Bianca. Questo ovviamente è una buona cosa, proprio da Brat di Charlie XCX, che come dicevamo ha portato a casa il premio come miglior album dance elettronico, miglior registrazione dance pop e miglior grafica. Andiamo ad ascoltarci uno dei brani che tra l'altro sono stati eseguiti nel corso di un medley molto retweetato e diventato ben presto virale in rete. Questa è Guess nella versione in featuring con Billie Eilish, Charlie XCX.
You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Wearing clothes that might be mixed up, send it to the daddy, I think he's with it. Bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Wearing clothes that might be mixed up, send him to the daddy, I think he's with it. You wanna go?
Ciao. Charlie XCX e Billie Eilish Guess, dalla versione remix di Brat, album che si è portato a casa 3 Grammy e che tra poco tra l'altro sarà anche disponibile in una inedita versione vinile. Proseguiamo ora con le novità riguardando proprio la città di Los Angeles, perché qualche sera prima rispetto ai Grammy si è svolta una manifestazione di supporto agli incendi, alle famiglie che hanno perso la casa e sono sfollate. Hanno suonato tantissimi musicisti di oggi e di ieri per mostrare la propria vicinanza. Avevamo citato Billie Eilish, ma citiamo anche uno dei nomi più rilevanti della musica di fine degli anni 90, ovvero i Nirvana, che hanno fatto una specialissima reunion con Dave Grohl alla batteria, il batterista che aveva portato anche sua figlia come cantante sul palco per cantare All Apologies alla fine del set, con loro anche Kim Gordon, bassista e fondatrice dei Sonic Youth, e Saint Vincent, di cui parlavamo prima perché anche lei ha trionfato ai Grammy, che ha suonato il primo brano dei 4 portati in scaletta. Perché parliamo dei Nirvana? Perché è uscito ormai un mese fa per Piombo Podcast un podcast narrativo in 7 puntate chiamato Ho conosciuto Kurt Cobain, la storia dei Nirvana in Italia, realizzato da Marco degli Esposti, musicista che conosciamo già da queste parti per il suo progetto La Notte delle Streghe, e Paolo Mauret, che è un documentarista e autore radiofonico. Le 7 puntate sono disponibili su Spreaker, all'interno si trovano tante voci conosciute nel nostro ambiente, a partire da Pierpaolo Capovilla del Teatro degli Orrori, Teo Teardo, Bob Korn, ovvero Tiziano Sgarbi, e suo fratello Matteo, che raccontano il loro celebre aneddoto della giacca venduta a Kurt Cobain in occasione del concerto a Baricella, al Kryptonite diventato leggendario nell'autunno del 1991, e ancora poi Cristiano Lomele, Luca De Gennaro, Angela Zocco, altri giornalisti, la celebre tour manager Daniela Giombini che li accompagnò nei primi 2 tour in Italia. Insomma, un progetto che è imperdibile per tutti gli amanti della formazione del Pacific Northwest e per tutti quelli che vogliono ricordare un periodo imperdibile e irripetibile, forse anche per i club italiani che non si facevano mai sfuggire la sensation del momento, laddove oggi molti fan devono andare in autobus o in aereo in giro per l'Europa per andare a sentire le new sensation d'oltreoceano. Proprio quindi dalla sterminata discografia dei Nirvana, che nonostante i pochissimi anni di vita hanno prodotto 3 album full length e innumerevoli bootleg, andiamo ad ascoltarci un brano dal loro primo lavoro intitolato Bleach. Questo è About a Girl. Have a clue and take it very well. Terza traccia di Bleach, About a Girl, per la segnalazione del podcast intitolato Ho conosciuto Kurt Cobain, la storia dei Nirvana in Italia, realizzato da Piombo Podcast con la regia di Paolo Mauretta e il sound design e la colonna sonora di Marco Degli Esposti. Con questo brano concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando,
state ascoltando
la Giusta Frequenza,
la Giusta Frequenza,
la Giusta Frequenza,
state ascoltando la Giusta Frequenza
in diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Note di The Substance, torniamo alle 15:29 alla Giusta Frequenza. Passiamo a una rubrica, diciamo, legata alla scuola, ma legata anche appunto alla scienza, alla scuola, perché a farla è il nostro Global Teacher Prize Leonardo Durante, che anche oggi ci offre un'intervista molto interessante alla professoressa Chiara Bonini, rinomata ricercatrice nel campo delle terapie geniche e cellulari. La parola appunto a Leonardo Durante.
State ascoltando,
state ascoltando
la Giusta Frequenza,
la Giusta Frequenza,
la Giusta Frequenza,
state ascoltando la Giusta Frequenza
in diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021 Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi. Salve a tutti, io sono oggi felicissimo di avere con noi la dottoressa Chiara Bonini, è una rinomata ricercatrice nel campo delle terapie geniche e cellulari, professore ordinario di ematologia presso la San Raffaele di Milano, ma anche direttore del laboratorio di ematologia sperimentale. Professoressa, grazie, io sono molto felice e onorato di averla qui con noi nel nostro podcast.
È un piacere essere qui con lei e con voi.
Grazie dottoressa, ma intanto ci può spiegare brevemente in cosa consiste appunto il suo lavoro? Io parlavo appunto di terapie geniche cellulari, quali sono le sfide principali, e può appunto spiegarci un po' come funziona questa terapia?
Certo, allora la terapia cellulare è una terapia nella quale noi utilizziamo cellule a scopo terapeutico. Facciamo un esempio, quello proprio che ha già salvato il maggior numero di pazienti, direi, è il trapianto di midollo. Nel trapianto di midollo, che è una terapia standard per alcune malattie, che ormai è praticato anche da donatore a ricevente da più di 60 anni, noi usiamo delle cellule per indurre un effetto terapeutico in malattie molto severe. Dall'altro lato, la terapia genica è una terapia nella quale noi modifichiamo i geni all'interno delle cellule per uno scopo terapeutico. Anche qui vogliamo fare un esempio. Il primo che è arrivato poi a terminare tutte le fasi di studi clinici e oggi è terapia standard di nuovo, anche se meno tempo rispetto al trapianto di midollo, penso alla terapia genica per alcune forme di immunodeficienza come il deficit di adenosin deaminasi. Sono malattie genetiche nella quale la malattia è grave intanto e si sviluppa perché c'è un gene mutato, c'è una mutazione, quindi noi se conosciamo il gene possiamo modificarlo e riportare il paziente a uno stato di salute. Diciamo, il mio lavoro consiste nell'unire un po' questi due aspetti, no? Noi modifichiamo i geni all'interno di cellule che poi utilizziamo a fini terapeutici e nel mio laboratorio prevalentemente ci occupiamo di tumori, di neoplasie ematologiche, ma anche tumori solidi, per cercare di indurre un effetto terapeutico nei pazienti.
Bene, è tutto estremamente complicato, lei lo rende per fortuna semplicissimo. Qual è lo stato dell'arte appunto nelle terapie geniche cellulari e quale sarà appunto, secondo la sua previsione, il modello nei prossimi 20-30 anni?
Allora, diciamo che parlare dello stato dell'arte è più semplice che non prendere il futuro, però proviamo a immaginare, vediamo dove siamo e proviamo a immaginare quelli potrebbero essere gli scenari che si hanno. Allora, intanto direi che siamo in una fase molto, molto bella per chi come me ha iniziato a lavorare in questo campo 30 anni fa, quando ancora era proprio agli albori, perché siamo in una fase nella quale è chiaro che alcune applicazioni stanno facendo la differenza per la vita dei pazienti. Noi abbiamo delle cellule geneticamente modificate che vengono infuse a pazienti con tumori e che oggi sono una terapia standard, sono state ormai registrate e mi riferisco ai CAR-T di cui si è sentito parlare anche sui giornali. Che cosa sono? Sono cellule prevalentemente prese dal paziente stesso, cellule del sistema immunitario, linfociti T, quindi cellule che come compito hanno quello di difendere l'organismo da qualunque patogeno che dia malattia. Più che in tutto da eventi infettivi, no? È il sistema immunitario che ci difende dall'influenza, dalla rosolia, da Covid e anche da infezioni batteriche. Però ci difendono un po' da tutto, alcuni di questi sono anche capaci di riconoscere e eliminare cellule tumorali, ma non sono tanto bravi. Allora noi cosa facciamo? Li preleviamo dal paziente, gli inseriamo un recettore, un gene, che inserire un gene vuol dire poi avere una proteina, quindi avere una funzione. Inseriamo un gene per cui il linfocita ha una funzione nuova, che è quella di essere capace di riconoscere la cellula tumorale del paziente, una funzione che gli abbiamo inserito noi. A questo punto questa cellula viene ridata al paziente e tutto un tratto è capace di vedere le cellule neoplastiche. Per alcune neoplasie, come la leucemia linfoblastica acuta, B, che peraltro è il tumore più frequente nei bambini, alcuni linfomi, quindi patologie neoplastiche dove la cellula normale che diventa neoplasia, che diventa tumore, è una cellula della linea B, chiamiamola così, noi possiamo usare questi CAR-T che vedono le cellule B, anche quelle tumorali, e quando le vedono, siccome sono linfociti, fanno il loro lavoro. Il linfocita ci difende dall'influenza perché quando vede la cellula infettata dal virus influenza la uccide, la riconosce e la uccide. Ecco, in questo caso, grazie al CAR che abbiamo inserito noi, vede la cellula la linfomatosa la riconosce e la uccide, e in questo modo otteniamo delle remissioni complete. Allora, dove siamo? Siamo oggi in un momento nel quale abbiamo 6 prodotti CAR-T registrati, che vuol dire che hanno fatto tutto il percorso di preclinica, di validazione della sicurezza, dell'efficacia, del vantaggio anche rispetto alle terapie standard, per cui le possiamo utilizzare. Vuol dire che questa terapia finalmente abbiamo imparato a svilupparla a un punto per cui è sicura ed efficace. Qui è dove siamo. Poi dove dobbiamo e vogliamo andare è un po' è una bella domanda. Io so dove vorrei andare, poi vediamo se ci arriviamo. E vorrei andare là dove ci sono malattie neoplastiche che non sono la leucemia linfoblastica acuta, che non sono i linfomi, ma che sono magari la leucemia mieloide, attività molto frequente negli anziani, oppure i tumori solidi, penso al tumore del pancreas, al tumore del polmone, quindi tumori di organi diversi. Vorrei riuscire a modificare in qualche modo questa terapia perché funzioni anche nei confronti di questi tumori. Questo è il percorso che va fatto e che tanti scienziati di questo campo stiamo cercando di fare, di intraprendere.
Ci auguriamo tutti che questo possa accadere prima possibile, dottoressa, e ovviamente la ringraziamo per i suoi sforzi e per i suoi studi. Lei parlava giustamente di un'evoluzione che al momento in una linea temporale poco prevedibile, ma si fa tanto in questi giorni parlare dell'intelligenza artificiale e delle sue applicazioni. Ci sono dei modi appunto per poter operare anche con l'intelligenza artificiale? State già utilizzando? È previsto?
Sì, sicuramente è una nuova frontiera che va cavalcata, va conosciuta e va applicata e utilizzata. Noi lo facciamo in gran parte attraverso collaborazioni, perché ovviamente non è il nostro campo, ma è quella frontiera che ci permette di maneggiare grossi numeri, eventi molto polimorfi, quindi molto diversi e presenti in grande quantità, e utilizzarli al meglio, utilizzando quindi un cervello che riesce ad affrontare questi grandi numeri, così come invece noi esseri umani non riusciremmo a farlo. È molto teorica questa cosa che ho detto, però io mentre la dicevo avevo in mente un esempio che magari può facilitarci. Allora, torniamo ai nostri linfociti, torniamo ai CAR-T. Abbiamo detto che nascono dai linfociti T, che sono cellule che riconoscono i patogeni. Allora, diciamo qualcosa di più: questi linfociti T riconoscono i patogeni in modo molto specifico, cioè ogni linfocita T ha un gene diverso dagli altri, sono proprio cellule che hanno anche una genetica diversa da tutte le altre, perché hanno riarrangiato e costruito un gene che codifica per quello che si chiama il T-cell receptor, che è il recettore che permette ai linfociti T di riconoscere il suo antigene, il suo patogeno. Quindi abbiamo un linfocita che riconosce l'influenza, che è diverso da quello che riconosce SARS-CoV-2, per dire. E ne abbiamo fino a 10 alla 15, quindi immaginiamoci quanti. Poi molti di questi vengono eliminati perché rischiosi, perché autoreattivi, abbiamo tutto un sistema di controllo, ma arriviamo comunque con un numero enorme di T-cell receptor. Fra questi, come vi dicevo, ci sono alcuni linfociti antitumorali, quindi alcuni di questi TCR sono specifici verso la cellula tumorale. Capisce che identificarli partendo da numeri come questi per noi è veramente difficile, ma se lavoro un lavoro di laboratorio lento, uno a uno cerchiamo di tirarlo fuori. L'intelligenza artificiale io in questo campo la vedo come una risorsa che è in grado, dai database di quello che tutti i ricercatori stanno pubblicando nel mondo, di cogliere gli aspetti comuni e quindi guidarci, aiutarci a rendere questo lavoro molto più rapido, molto più efficace, per esempio. Ci sono esempi anche ancora più efficaci di questo, ecco.
Esatto, a livello statistico previsionale l'intelligenza artificiale sarà d'aiuto in tantissimi campi. Ma dottoressa, lei parlava appunto di collaborazioni internazionali. Quanto è importante la collaborazione tra istituti di ricerca? Lei ne ha citato uno. Può parlarci se ci sono dei progetti in tal senso che in questo momento lei sta portando avanti con altri ricercatori?
Beh, intanto dico che uno degli aspetti più belli del mio mestiere è proprio quello di essere un mestiere che uno ti obbliga un po' a viaggiare, perché comunque abbiamo bisogno, no, di fare dei periodi all'estero, di contaminarci da altri laboratori e altri ambienti per generare poi la nostra linea, e ti richiede di continuare a collaborare e a conoscere ricercatori nel mondo. E questo è un aspetto bellissimo, necessario, ma anche secondo me è molto bello. Io ho tantissime collaborazioni in atto su progetti diversi, alcune interne. Per esempio, sto coordinando un programma finanziato nel contesto di AIRC 5x1000, quindi dall'AIRC, e siamo in 18 gruppi. In questo caso siamo tutti gruppi all'interno dello stesso istituto. È una particolarità anche un po' originale, di solito non è così, però insomma siamo gruppi, alcuni di ricerca di laboratorio, altri sono chirurghi, sono anatomopatologi, quindi un gruppo molto molto variegato. Per altri progetti la collaborazione invece è una collaborazione internazionale. Adesso stiamo partendo con una collaborazione con la University of Pennsylvania, dove il ricercatore principale con cui collaboriamo si chiama Carl June ed è uno degli inventori delle CAR-T, e grazie al fatto che ha vinto un premio prestigioso della regione Lombardia, nel premio ricerca Lombardia e ricerca, diciamo, questa occasione, questo premio ha permesso la nascita di collaborazioni fra ricercatori della regione Lombardia, quindi come anche sono io e questo gruppo. Altre attività collaborative, altri esempi di attività collaborative sono quelle che si muovono all'interno delle società scientifiche. Anche questo secondo me è veramente importante. Per esempio, la società European Society for Bone Marrow Transplantation, EBMT, è una società attiva dagli anni 70, quindi dagli inizi dei trapianti, ed è stata una società che ha istituito un registro del trapianto, quindi tutti i pazienti trapiantati in Europa, che danno ovviamente consenso, però di solito lo danno, hanno i loro dati mandati alla società scientifica, e questo ci permette di catturare, di osservare magari dei fenomeni molto rari che come singolo centro non vedresti, sia di efficacia che di tossicità, e che come singolo centro non vedresti, ma che sui grossi numeri riesci a vedere. E secondo me il mondo dei trapianti è proprio un mondo da cui imparare. Qualche anno fa abbiamo all'interno della società, io ero membro del direttivo, abbiamo fatto partire una pagina di questo registro dedicata alla terapia cellulare, alla terapia genica, quindi ormai stiamo raccogliendo i dati di tutti i pazienti che nel mondo fanno, in Europa in particolare, ma ci arrivano anche fuori dall'Europa, fanno CAR-T o altre terapie geniche, terapie cellulari combinate, di nuovo per riuscire a studiare e capire, quindi migliorare sempre più il profilo di efficacia e di sicurezza di queste terapie.
Ecco, appunto, è fondamentale la collaborazione, lo dico sempre ai miei studenti in ogni progetto che facciamo. Tra l'altro la sua professionalità e passione traspare in ogni parola. Ma come è cominciata la sua carriera? La sua carriera come da studentessa è arrivata a questi risultati brillanti?
Beh, è cominciata passo la volta, tanto per cominciare, nel senso che poi la ricerca richiede tempo, bisogna proprio mettersi con calma, fare un passo alla volta. Per me è iniziata con una lezione universitaria, cioè all'interno di un corso, io studiavo medicina, sono laureata in medicina, all'interno di un corso di immunologia ho avuto modo di sentire un'esperienza che era la prima in Europa di terapia genica con linfociti e cellule staminali ematopoietiche ingenuizzate proprio in un paziente con ADA-SCID, quindi questa immunodeficienza congenita. Era una lezione fatta dal professor Bourdignon, che era appena rientrato negli Stati Uniti e aveva iniziato quindi il percorso di terapia genica a San Raffaele, e ho proprio capito che quell'area lì era un'area per me bellissima, interessantissima, tutta da costruire. Quindi mi sono poi proposta come studente tesista e un passo alla volta ho continuato. Sono stata anche fortunata perché questo era un campo nuovo che non esisteva prima e che invece era pronto a sbocciare, quindi quella è anche un po' fortuna, diciamo.
La fortuna, a mio parere, in certi casi non esiste, la sua è bravura, dottoressa, conclamata. Ma qual è il messaggio che a questo punto lei, come ricercatrice, come nota professoressa, può dare ai miei studenti, alle mie studentesse che desiderano intraprendere una carriera come la sua?
Beh, il primo consiglio che do loro è non abbiate paura. Non fermatevi di fronte alle difficoltà che ci saranno di sicuro, di fronte ai tempi morti, di fronte al dato, al risultato che è l'opposto rispetto alla tua ipotesi di partenza, anzi tenete gli occhi molto aperti perché quello probabilmente è un risultato più interessante di quello che avevate ipotizzato all'inizio, e non mollate perché è un lavoro bellissimo, e quindi anche nelle difficoltà va cavalcato e goduto.
Giustissimo. L'ultima domanda, dottoressa, e poi la lascio al suo prezioso lavoro. Come vede il ruolo dell'educazione e della formazione nel nostro paese, proprio nel campo dell'innovazione, della medicina, ma non solo?
Allora, dirò qualcosa forse che non ha il consenso di tutti. Secondo me noi abbiamo un sistema educativo fortissimo, ma dalle scuole fino all'università abbiamo un livello, proponiamo ai nostri studenti un livello sia in ampiezza che in profondità di conoscenza che non è presente in tutti i paesi. E tant'è vero che poi l'italiano che va all'estero a lavorare dopo aver studiato in Italia di solito mediamente va molto bene. Detto questo, la difficoltà arriva subito dopo, perché la fase post laurea è una fase nella quale oltre alla competenza e al sistema accademico c'è bisogno di tecnologia, c'è bisogno di massa critica, c'è bisogno di finanziamenti importanti, e lì è dove noi ancora facciamo fatica. Quindi la mia richiesta, come sempre, che è la stessa da 30 anni, è quella di cerchiamo tutti di trovare il modo di investire di più in ricerca, perché quello è il futuro, perché quello è il modo con cui noi difendiamo davvero il nostro paese e ne promuoviamo la crescita. Dobbiamo farlo molto più di quello che facciamo ora, e dobbiamo farlo anche perché generiamo degli studenti bravissimi e poi, cioè, se no ci tocca a proprio lasciarli andare, ed è un peccato.
Concordo in ogni parola che ha detto, cara professoressa. Io vedo i miei studenti che si diplomano e tanti di loro vanno all'estero, perché anche nel mio campo, nel campo dell'automazione, purtroppo spesso qui in Italia non trovano poi degli sbocchi lavorativi. Speriamo appunto che questo messaggio possa essere divulgato quanto più possibile. Professoressa, io la ringrazio tantissimo. Purtroppo il nostro tempo è già terminato e avevo preparato tante altre domande, ma magari la prossima volta ci sentiamo e vi dirà quali sono i prossimi risultati delle sue ricerche. Intanto la ringrazio veramente tanto e in bocca al lupo per tutto.
Grazie a lei.
giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Quieres 15:51, torniamo in diretta per il nostro ultimo blocco e per il nostro ultimo podcast. Oggi è un podcast interessantissimo con voci nuove, piccole voci di bambini in radio. È nata infatti la radio dei giovani del comune di Angera grazie a Mela Project, musei educativi ludici e accessibili. Sentiamo le voci dei bambini che oggi ci parleranno dell'arte attraverso i loro occhi. Ascoltate cosa hanno da dire.
Questa è la giusta frequenza.
È la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza. Sabato 25 gennaio il Civico Museo Archeologico di Angera ha aperto le porte ai suoi cittadini più giovani per inaugurare la prima trasmissione radiofonica di bambini in radio, evento all'interno del Mela Project, musei educativi ludici e accessibili. Nel corso della giornata 50 bambini e bambine di età compresa tra i 5 e i 12 anni hanno dato una propria interpretazione ad opere d'arte contemporanea. Picasso, Dalì, De Chirico, quali sono le storie che ci sono dietro i loro quadri? Salvador Dalì, Tentazioni di Sant'Antonio, 1946.
Il paradiso terrestre. C'era una volta un posto sulla terra chiamato il paradiso terrestre. Un giorno un uomo va a letto per dormire e inizia un sogno. In questo sogno c'era lui che doveva superare tre prove. La prima la supera e anche la seconda. Poi arriva la terza. Nella terza doveva sconfiggere degli animali con gambe molto lunghe e molto alte, senza niente addosso e una croce in legno.
To be continued.
Giorgio De Chirico, Le muse inquietanti, 1925.
Buongiorno a tutti, io sono Camelia e oggi vi racconterò la storia del Castello Rosso e la città maledetta. C'erano una volta, tanti anni fa, due persone senza nome, investite da una maledizione perché avevano rubato un diamante nella città maledetta. Per togliere questa maledizione dovevano portare un sacrificio dentro il castello in una serata piovosa.
Ma un ninja con il passamontagna prese la sua katana e inficcò tutte le persone. Li portò in una prigione per condannarli a morte.
Ma dato che uno dei due aveva la testa a mongolfiera, riuscì a scappare mettendo anche il suo amico statua nel cestino della mongolfiera. E vissero per sempre felici, volanti e contenti.
Jean Miró, Il carnevale di Arlecchino, 1924-1925.
Il circo mostruoso rappresenta
le prove di uno spettacolo. La stanza è totalmente a soqquadro.
In basso a destra c'è il domatore di gatti e sta provando a cavalcare il suo gatto.
In alto a sinistra ci sono dei trapezisti che stanno provando un numero molto pericoloso, ovvero la ragazza con i piedi si sta tenendo alla scala mentre il ragazzo si sta tenendo ai capelli mentre fa acrobazie.
In alto al centro c'è un violinista che sta leggendo lo spartito scritto sul muro.
In basso a sinistra c'è un insetto con ali rugose che esce da un dado. Ancora più in basso, a sinistra, c'è una freccia infuocata.
Dalla finestra in alto a destra c'è un sole nero.
E il resto, bella domanda.
Grazie a tutti per averci ascoltato. Ciao!
Marc Chagall, La passeggiata, 1917-1918.
Questa è la storia di due innamorati di cui nome Joker e Joker. Joker non sa che Joker è cattivissimo. Joker non sa che lei è un vampiro. Loro si amano tantissimo. Lei non riesce a ballare con lui perché essa non smette di volare.
Un bel giorno andarono a fare un picnic in una radura sotto un albero con le foglie blu e viola. Joker aveva in mano un uccellino che stava mandando un messaggio al re per organizzare la morte di Joker.
Joker la uccise perché trovò un'altra fidanzata, quindi per non far vivere ella in rimpianto, la uccise. Dopo la sua morte, Joker visse in tristezza per l'omicidio, poi si suicidò.
In realtà era uno zombie.
Grazie per averci ascoltato, ciao a tutti.
Gustav Klimt, Il bacio, 1907-1908.
C'era una volta due ragazzi che si chiamavano Lucia e Luca, andavano in classe insieme.
Questi giovani ragazzi non si conoscevano, ma erano fatti l'uno per l'altra. Un giorno a scuola i due ragazzi si incontrarono per la prima volta.
Da quel giorno fu amore in prima vista e già allora si misero a frequentare. Dopo un po' decisero di mettersi insieme, ma i suoi genitori non lo sapevano ancora. E da allora ci fu questo quadro che si chiamava
Il bacio di Klimt.
Grazie a tutti per averci ascoltato, ciao!
Pablo Picasso, Busto di donna, 1938.
In mille pezzi. Otto, un artista polacco, nato il 1 ottobre 1899 e morto il 3 gennaio 1950, decise di sposarsi con la bella Annabeth.
Annabeth era considerata la più bella ragazza del villaggio e il datore di lavoro di Henry era invidioso del loro amore. Così, preso dalla collera, gli fece perdere il lavoro.
Allora, per accumulare qualche soldo, dipinse lui e la sua innamorata nella totale povertà.
Per oggi è tutto da
Sole, Laura, Mattia, Caterina, Riccardo, Desiree e Nicolò.
Reperto originale preistorico.
Io sono Gabriele e oggi vi racconterò insieme ai miei amici una storia di un oggetto che cambia ruolo. C'era una volta un dente di una tigre dai denti a sciabola. Dopo la tigre venne uccisa.
Questo dente succede che diventa una decorazione.
Poi la decorazione venne in fuoco e poi il fuoco diventa un'arma.
Venne ucciso e quindi l'arma rimase lì per milioni di anni. Dopo circa un centennio la trovò un pescatore che la usò come un amo. Grazie a tutti per averci ascoltato. Ciao!
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
Do I get?
Le 4.01, terminiamo con un minuto di ritardo la nostra puntata della Giusta Frequenza, ma quanto erano dolci le voci di questi bambini.
No, dolcissime.
Veramente
dolcissime,
bellissime
e dolcissime.
Valeva la pena ascoltarli e li sentiremo ancora questi bambini in radio, la radio del comune di Angera, possibile grazie al Mena Project, musei educativi, ludici e accessibili. Vi ringrazio tutti quanti per l'ascolto, ringrazio il nostro Flo per
grazie
aver diretto
a te, Tommaso Di Piero,
questa puntata, e noi ci vediamo domani con il consueto appuntamento della Giusta Frequenza. Ciao a
ciao
tutti.